Roger Podcast.
Hello, hello, sono Roger Ramon, rieccovi tutti e benvenuti al terzo episodio di Watch Out, Punk is Coming. Sì, vivere nell'era degli smartphone e della fruibilità immediata è comodo e veloce, ma non sempre romantico o avvincente. Perché anche se ogni testata giornalistica è presente sul web e le notizie sono raggiungibili quasi istantaneamente, a volte l'edicola di fiducia e le care vecchie riviste cartacee hanno tutto un altro valore. Beh, provate allora a pensare se la rivista della musica del tuo quartiere la faceste voi e di ritrovarvi tutto d'un tratto sulla cresta dell'onda. Il vostro quartiere è a New York, all'inizio degli anni 70, e dal Chelsea Hotel giù fino al Max's, al Village e la Lower East Side, aleggia un'aura completamente sconosciuta, come se per anni qualcosa nell'acqua della Bowery avesse guidato i ragazzi alla perdizione delle anime. Quelli più conosciuti, come la Factory di Andy Warhol, Lou Reed, Nico e i Velvet Underground, che avevano sepolto ogni ideale di pace e amore con le abitudini e i testi più incredibili e la loro musica inascoltabile, sono già storia. Ora Lou Reed gira con delle croci maltesi scolpite nei capelli e a New York imperversa il teatro dell'assurdo di John Vaccaro con i suoi attori di strada e le sue performance scioccanti immerse in tonnellate di brillantina che vanno oltre l'immaginazione. Patti Smith e Robert Mapplethorpe stanno creando arte e mito dal loro loft sulla 23esima. Gerard Malanga, il padre delle serigrafie di Andy Warhol, è ora un fotografo prima ancora che poeta. E Danny Fields ha presentato Richard Hall a Patti Smith e Iggy Pop a Angela e David Bowie, ispirando nel Duca Bianco la saga di Ziggy Stardust. I New York Dolls strizzano l'occhio al teatro dell'assurdo e rovesciano glitter e glamour nel loro rock and roll primordiale in scena a Mercer Street. In questo humus magmatico inedito, nell'autunno del 1972, John Holmstrom arriva a New York da Cheshire, nel Connecticut, per seguire i corsi della Scuola di Arti Visive, la SVA. Cresciuto con dei genitori senza alcuna disciplina, che lo lasciano fare qualunque cosa, è un ottimo studente fino all'età di 16 anni. Poi inizia a girare il paese in autostop per andare al Madison Square Garden o al Fillmore East a vedere Hendrix, Cream e gli Who. Ci vorrebbe proprio qualcuno che c'era a raccontarci cosa succedeva in quegli anni. Visto che è un mio amico, chiediamolo proprio a lui, a John Holmstrom. Chiediamogli com'era la musica a quei tempi e com'era New York.
Hello Roger! Well, growing up in Connecticut.
Ciao Roger. Beh, essendo cresciuto nel Connecticut, avevamo un paio di venue dove sarebbero venute a suonare le band più grosse. New Haven era sempre stato il posto dove si sarebbero preparate prima di suonare a New York. Così noi avevamo l'Oakdale e nel 1968 ci vidi suonare gli Who. Ne pensa, avevo beccato un posto centrale in prima fila. Così, quando Dalray faceva roteare il suo microfono, mi mancava il naso solo per qualche centimetro. Robe da matti. Verso la fine del concerto, la band era famosa perché distruggeva gli strumenti e infatti li fecero a brandelli. Così saltai sul palco e ne afferrai un pezzo. E gli sbirri mi buttarono fuori. Fu così eccitante. E non volli mai più andare a vederli, perché quello era stato lo show perfetto. È stato il più gran spettacolo rock che io abbia mai visto. Era molto interessante qui a New York City, dalle parti dell'East Village, quando vidi Hendrix qui, all'ultimo dell'anno tra il 1969 e il 70. Mi sono letteralmente innamorato del quartiere. Al tempo era un paradiso degli hippie ed ero un grande fan dei fumetti underground. C'era questo gran bel negozio con tutti quei giornalini e c'erano club dappertutto. Però quando tornai a scuola nel 1972 era sparito tutto. L'East Village era deserto. C'erano solo un paio, fa conto, di negozi di pelletterie, un bar a St. Mark's Place. Non c'era più vita notturna di nessun tipo. Alla scuola di arti visive potevi percepire che c'era un'energia. La nostra responsabile dell'animazione era una grande fan del rock and roll e conosceva Chris, naturalmente. Chris Stein dei Blondie frequentò quella scuola nel mio stesso periodo. Dopo che me ne andai, scovai un lavoro nel palazzo del Fillmore East. Un tipo cercò di rilanciare il Fillmore East, quindi lavorai lì per un po'. Fu lì che sentii parlare dei New York Dolls e del loro show all'Ippodrome. Poi incontrai una tipa che mi portò all'Actor Party e mi disse del CBGB's. Come ti dicevo, era molto ristretta. La scena di New York era così minuta. Perché nessuno voleva vivere a New York, ma c'era qualcosa nell'aria. Quindi se conoscevi qualcuno della scena, poi si conoscevano tutti. Era un gran bel periodo. Andavi da Bleecker Bob, il negozio di dischi, e ti riempivano di ogni cosa.
Go to Bleecker Bob's, the record store, and they fill you in on everything.
Ai festival, invece, sono gli epigoni della cultura hippie a disgustare tutti, uccidendo il movimento. Nel Connecticut, dove non succede niente, John gestisce un gruppo di improvvisazione teatrale e fa amicizia con Jed Dunn e Eddie McNeil, gli unici che supportano la sua decisione di trasferirsi a New York e lo raggiungono in seguito. Nella Grande Mela, John studia disegno, pittura e fotografia e impazzisce per l'Uomo Ragno, i Fantastici Quattro, ma anche per Alice Cooper e il cosiddetto punk rock. È Holmstrom a proporre alla Marvel Comics un fumetto devoto ad una rockstar, cosa che la Marvel farà più tardi con i Kiss, svaligiando l'America, ma senza John. Alla SVA, Holmstrom presenta per la prima volta con successo delle performance sia con foto dal vivo che disegni, il Joe Show Cartoon Concert che andrà in scena fino al 1982. Flirtando con l'idea di cambiare il mondo e abbattere le barriere pubblicando i suoi fumetti autonomamente. Se non studia o disegna, John spende tutto quello che ha per vedere i concerti, specialmente questa band glitteratissima che sta sovvertendo il rock and roll, The New York Dolls. La vita, comunque, non è solo rose e fiori. In tutta la controcultura di brillantina, boa di struzzo, zeppe e calze a rete che lo circonda, John, che è solo uno studente squattrinato in t-shirt, jeans stracciati e scarpe da tennis, passa un periodo difficile. New York è un posto pericoloso dove succedono cose pazzesche. Servono un sacco di soldi e si finisce anche per restare senza un tetto. Dopo 2 anni è costretto a lasciare gli studi per iniziare una sequela di lavori senza futuro. Anche Eddie ora vive a New York. I due condividono casa ed esperienze finché Eddie si trasferisce prima in una comune hippie per girare dei film e poi a girarne per conto suo. John riesce a pubblicare regolarmente i suoi primi splendidi lavori a fumetti per Bananas e perfino una copertina per Screw Magazine e finisce prima a disegnare programmi e poster per il nuovo Fillmore East, ricevendo per compenso solo ingressi gratuiti ai concerti e poi, per pagare l'affitto, a fare uno sterile lavoro d'ufficio. Durante la chiusura estiva, a salvare il bilancio ci pensano Eddie, che gli offre di recitare una parte, ma soprattutto il suo amico Jed, che finanzia il film e gli assicura anche un salario da imbianchino. La prima vera svolta nella carriera di John Holmstrom, in quell'estate così movimentata del 1975, è, molto curiosamente, l'acquisto del disco di esordio dei Dictators, The Dictators Go Girl Crazy. Uno dei primi capolavori di rock and roll suonato da ragazzi di strada con canzoni che parlano di McDonald's a pranzo, auto veloci e personaggi di quartiere. Così autentico e diverso dalla pomposità barocca in cui si era impantanato il rock and roll mondiale, da lasciare il segno. John, oltre ad avere una mano d'oro e immaginazione e creatività fuori dal comune, ha anche molto gusto e personalità in fatto di musica. Quando il Village Voice e Cream parlano dei Ramones e del Summer Festival, John si riconosce in loro, ha voglia di vederli e di entrare al CBGB's. I Ramones lo lasciano letteralmente a bocca aperta. Sono molto meglio di tante altre band che ha visto in posti ben più grandi e trova strano che non siano già famosi come i Beatles. Holmstrom non lo sa, ma sta andando dritto incontro alla seconda svolta della sua carriera. Le band che piacciono a John e Eddie sono descritte sia dalla stampa ufficiale che da quella indipendente come underground piuttosto che punk. Nonostante la parola punk fosse in giro fin dal 1596 per definire una meretrice e si fosse poi evoluta, non era mai stata utilizzata definitivamente in riferimento a stupidaggini, chiacchiere da nulla o individui di poco conto. Certo, Cream e altre riviste hanno già parlato di punk rock, ma i due termini non sono univoci come li intende John. Per lui e i suoi amici, dopo i Velvet, gli Stooges e i New York Dolls, Dictators e Ramones sono un cambio epocale nel rock and roll e John, prima che tutto diventi di dominio pubblico, non vede l'ora di farne parte integrante. L'estate se ne va e Jed, nonostante l'iscrizione all'università nel Kentucky, continua a pensare ai suoi amici e teme di perdersi il meglio. Del resto, le decadi si definiscono nel mezzo e la New York di John e Eddie, fumetti, lungometraggi e rock and roll, sta senza dubbio decollando. La sua riluttanza cade definitivamente quando Eddie e John decidono di affittare un ufficio abitazione che possa legittimare le ambizioni di tutti e tre, raschiando ogni singola risorsa più i $5,000 che Jed ha ammucchiato imbiancando case. E ancora una volta il Village Voice, vera e propria anima di New York, a portare Holmstrom al 356 della Decima Avenue, all'angolo della 30ª West. È un postaccio circondato da rovine e club sadomaso che però ha un ufficio arredato di quasi 50 metri quadri a $195 al mese. Sembra che chi c'era prima sia fuggito alla chetichella lasciando lì ogni cosa, compresi mobili, divisori e perfino le pratiche da sbrigare. Qualche giorno dopo il selvaggio party inaugurale di Halloween, i tre sono finalmente assieme per organizzare le strategie. Eddie avrebbe fondato una compagnia cinematografica e John una casa editrice. Il brainstorming che porta alla nascita della Bibbia del punk è quantomeno epico. Chiediamolo a John cosa sognasse per il suo giornale, cosa è successo quando è arrivato Jed e come sono giunti a Punk Magazine.
Well, it's a long story, but it started when.
È una lunga storia. Cominciò quando il mio capo, Will Eisner, mi lasciò a casa. Lavoravo per lui come apprendista, ma chiuse i battenti per l'estate. Così un giorno incontrai Eddie, che poi sarebbe diventato Lex, e lui disse: «Oh, Jed sta prendendo su gente per imbiancare case, e poi nei weekend giriamo un film, potresti esserci anche tu, puoi dormire per terra a casa sua senza pagare e fare soldi dipingendo case». Così accettai, e per un po' di settimane ce ne andammo in giro a divertirci. E se non sbaglio, dopo che me ne ero andato per lavorare con Jed e me ne tornai a New York, deve essere stato proprio in quel periodo che vidi i Ramones per la prima volta. I Ramones li vidi nell'estate del 1975 e fu tipo: wow, questi ragazzi diventeranno forti, diventeranno grandi come i Beatles. Questa era la più grande band che avessi mai visto e c'erano solo 10 persone. Quindi ci mettemmo d'accordo per lavorare assieme. E poi Jed si stufò di andare a lezione e mollò tutto per trasferirsi a New York proprio nel periodo di Halloween. Eravamo sempre in giro in macchina per cercare immobilia per questo grosso ufficio che avevamo e dopo qualche settimana cominciammo a parlare del giornale. Jed e Eddie avrebbero voluto gestire una compagnia cinematografica. Poi finalmente arrivammo a parlare del giornale. Pensavo che sarebbe stato un mix di fumetti, musica e tutte queste cose differenti e pensai, lo chiameremo Electronic Comic. Credevo sarei stato in grado di trovare un nome per il giornale. Invece Jed e Eddie rispondevano sistematicamente, ma no, non va bene. Così, siccome avevo visto i Dolls al Little Hippodrome qualche mese prima e avevano una canzone intitolata Teenage News, pensai che sarebbe stato perfetto. A loro però non piacque neanche quello. Così gli chiesi, ok, allora come chiamiamo un giornale con fumetti, moda e punk rock? E Lex fa, perché non lo chiami semplicemente punk? Beh, avrebbe funzionato perfettamente. Andai fuori di testa. E siccome era stato Lex a pensare al nome, gli piacque molto. Poi cominciammo a pensare a quale sarebbe stata la prima storia da raccontare. E a tutti noi piaceva il primo disco dei Dictators. Così pensammo. Avremo un incontro di wrestling tra Eddie e Manitoba, che faceva ridere perché Eddie era talmente magro che non avresti mai pensato a lui come un wrestler. E quindi come ti chiamerai? Che ne dici di Muscles McNeil? Suona bene. E Arms? Arms McNeil. No. Legs? E Legs rimase. E poi andammo fuori di testa per punk. Del tipo, beh, l'ufficio sembra una discarica. E allora divenne la discarica punk. E avevamo la station wagon familiare di Jed che chiamammo Punk Mobile. Che poi, a dire il vero, nella scena di quei tempi Debbie Harry era Debbie Blondie e Chris Stein era Chris Blondie. E tutti erano un po' come i Ramones. I Ramones presero il nome della band dal cognome. Così io ero John Punk. Legs era Legs Punk e poi Jed Punk. A Jed non piaceva la scena, così non girava con noi troppo spesso. Eddie e io invece adoravamo bighellonare al CBGB's. E beh, Jed era l'editore, quindi si occupava di far andare bene gli affari. Io invece ero il redattore e ciò significa che impaginavo tutti i testi, le figure e tutte le strisce. Eddie era tutto per conto suo e disse, beh, io voglio essere il resident punk. E tutto ciò che faceva era, beh, non puoi essere semplicemente un giornale, devi essere un moto sociale. E allora sono un punk e noi odiamo gli hippie e ci piacciono i Ramones e mettiamo tutti la giacca di pelle. E quindi io gli dicevo, ok Eddie, divertiti. Intanto io faccio uscire un giornale, che era ciò che sapevo fare. Beh, Jed e Ed Legs non conoscevano affatto la musica. Legs non collezionava dischi, io avevo una collezione di dischi. Io avevo i Velvet Underground. La cosa più vicina al punk di Jed era Bruce Springsteen. Così ero io, l'unico punk rocker nella stanza. Legs era punk, ma solo perché era un brutto sfaticato. Quando fondai Punk Magazine, ero conscio che stavamo creando un movimento nuovo. Avevo osservato il movimento hippie. Il movimento hippie è cresciuto quando i giornali ne hanno parlato, dandogli degli elementi visivi. I poster aggiunsero le grafiche alla musica, ed è questo che ne fa un movimento. Come per Punk Magazine, che aveva il punk rock, io però pensai, punk dovrebbe apparire come la musica su carta, dovrebbe apparire come i Ramones, con le parole stampate, i fumetti e tutto il resto. E mi piacevano i fotoromanzi.
And I like the photo comics.
Siamo nel novembre del 1975 e la storia del rock si scrive proprio in questo momento. È il primo numero di Punk Magazine a definire il genere musicale emergente, incorporando e fondendo stili e significati associati fino ad allora a concetti contigui. Nessuno si era mai identificato e definito come punk fino a quel momento. Nessuno aveva brandizzato il termine punk, sviluppandolo attorno all'attitudine street rock fai da te squisitamente newyorkese di quella piccola splendida scena bohemienne d'avanguardia, nell'euforia dell'esordio, viene declamata la rivoluzione del movimento punk. Mangiamo burger da McDonald's, non siamo hippie, siamo punk, non ci spacchiamo di canne, ci sbronziamo con la birra, al diavolo le giacche militari, al diavolo i jeans slavati, portiamo giubbotti di pelle, blue jeans stracciati e scarpe da ginnastica, proprio come i Ramones. E così, mentre Jet Dunn diventa l'editore e Eddie, d'ora in poi Legs McNeil, il resident punk, a John Holmstrom, il redattore, non resta che fare il resto, dalla A alla Z. Prima di tutto, nonostante i ragazzi avessero da poco sottratto ad un liceo di Cheshire una modernissima macchina da scrivere, John decide di usare la sua matita d'oro per eseguire tutto il lettering a mano, inventando un font iconico e spassosissimo, riconoscibile ancora oggi. Poi, anticipando ciò che attualmente conosciamo come effetto Buzz, crea un intenso passaparola ed un'attenzione spasmodica, realizzando e affiggendo per le strade di tutta New York un volantino in bianco e nero che dichiara: Watch out, punk is coming. Attenzione, sta arrivando punk. Punk? Ma chi è? Sarà l'ennesima band dal nome discutibile? Se ne accorgeranno presto. La creatività di John Holmstrom è una tempesta di idee che imperversa nella sua mente. Una di queste, che consegna per sempre Punk Magazine all'Olimpo dello stile, è la sua concezione geniale ed esilarante del fotoromanzo, che utilizza in modo completamente inedito, sia nella sua accezione classica, raccontando storie che hanno dell'incredibile, sia applicandolo agli articoli e alle interviste, imprimendo così una dinamica formidabile a ogni contenuto, con incursioni fumettistiche di rara bellezza e un linguaggio intriso di onomatopee ed espressioni colloquiali senza precedenti. Nei suoi fotocomics, alla stregua del dadaismo che minava i fondamenti obsoleti dell'arte, John Holmstrom intercetta una sorta di filo conduttore comune a tutta la scena punk, magnificando e sottolineando l'aspetto ridicolo delle incongruenze della società ipocrita che lo circonda e deridendo nel contempo le debolezze della natura umana, in una sorta di beccati questo al massimo della satira. Altro che creste e spille da balia, qui ci sono arte, talento e una rivista spiritosa quanto irriverente. Già, ma la copertina? L'idea di partenza è quella di ritrarre la band che ha ispirato la nascita di punk, magari con un incontro di wrestling tra Legs McNeil e il suo cantante Handsome Dick Manitoba. Un nome, un programma. I Dictators, però, si sono già sciolti. La gang di punk decide così per la sua prima sortita al CBGB's, dove quella sera suonano proprio i Ramones. Assoldati due fotografi alla comune hippie, Legs coinvolge anche la cuoca, Mary Harron, che ha davanti a sé un futuro radioso come critica cinematografica e regista di film famosi come Ho sparato a Andy Warhol e American Psycho. Sarà lei ad intervistare i Ramones, snocciolando un condensato di giustezza circondato da nuove foto magistralmente impaginate da John Holmstrom. I ragazzi hanno in tasca solo i soldi per una Coca-Cola e stanno crepando di fame, ma entrano dichiarando «Siamo di Punk Magazine», sistemandosi dritti davanti al palco come se il locale fosse loro. È Danny Fields a presentare i Ramones ai ragazzi, esterrefatti dal loro concerto, e John resta colpito dalle personalità così diverse dei quattro caschetti di New York. Saranno loro ad apparire sulla copertina del primo numero di Punk? Certo, fino a quando Danny dice a John che Lou Reed è seduto nel retro del CBGB's. Lou sta divorando un hamburger e nel 1975 non è ancora il famoso poeta di New York venerato da tutti. è più un'icona decadente e viziosa che ha appena distrutto ciò che rimane della sua carriera e del vecchio rock con una bomba di rumore e fischi, il suo ultimo disco, Metal Machine Music. Holmstrom capisce subito che questa è la terza svolta della sua carriera e non spreca l'occasione. Lou e i Velvet Underground sono stati importantissimi per la scena rock della città e restano uno dei suoi gruppi preferiti. Intervisterà Lou Reed e sarà il suo ritratto a matita la copertina del numero inaugurale di Punk Magazine. In quel momento avrei voluto essere Holmstrom, anche solo per sapere che cosa si prova ad intervistare all'improvviso uno come Lou Reed a lume di candela e come sia riuscito a restare concentrato e a concepire la più bella intervista a fumetti di tutti i tempi.
When I ran into Lou Reed at CBGB's, when we went there...
Mi imbattei in Lou Reed al CBGB's quando andammo lì per intervistare i Ramones e io dissi: questa è una grande intervista. Mi sono seduto assieme a Lou e per prima cosa gli ho chiesto quali fumetti leggesse e penso che la cosa lo abbia disarmato. Così capì che non sarebbe stata la tipica intervista conflittuale alla Lester Banks. Da lì avremmo potuto chiacchierare di cose divertenti. Pensa, dopo aver passato qualche ora con me, si era completamente dimenticato dell'intervista. Poi un giorno vide il giornale in un'edicola mentre era per strada. Lo comprò e andò fuori di testa. Lou era un grande fan di ciò che facevamo.
Quanto vorrei avere una DeLorean e atterrare sulla Bowery quel 23 novembre del 1975. John Holmstrom non è solo una matita d'oro, è anche un ragazzo molto socievole e dopo i 2 anni passati alle SBA ha un mare di contatti con molti artisti. Così, oltre ai fumetti più impensabili, riesce ad assicurarsi la collaborazione di artisti e giornalisti emergenti che lasciano il segno, riuscendo a pubblicare una delle disamine più interessanti di sempre sul fenomeno punk in Marlon Brando, il punk originale. L'articolo di Joe Koch dichiara che punk è innanzitutto un tipo di sensibilità e un modus comportamentale. Nei film Un tram che si chiama Desiderio, Il selvaggio e Fronte del porto, girati più di 20 anni prima, si assicura dignità mediatica ad un ribelle incapace di esprimersi, un tipo di personaggio fino ad allora completamente assente dai mezzi di comunicazione di massa. Marlon Brando diventa così un giusto, senza essere smaccatamente superiore al pubblico. È forte, ma non invulnerabile, e più che un predatore, è una vittima che incute soggezione con addosso un chiodo in pelle nera, lo stesso che indossa Johnny Ramone.
Voglio una birra.
Allora dall'altra parte.
Ah, va bene.
Il numero inaugurale sta prendendo forma e i primi sponsor di quella che sarà la Bibbia del punk sono Late Show, un negozio vintage, e Trash and Vaudeville, un negozio di abbigliamento aperto da poco che diventa negli anni uno dei punti di riferimento punk, e non solo, in tutto il mondo. Entrambi si trovano lungo St. Mark's Place, la strada a 2 passi dal CBGB's che dalla Terza Avenue porta ad Avenue A, già teatro della rivoluzione hippie di qualche anno prima e da poco immortalata nella copertina di Physical Graffiti dei Led Zeppelin. Entrambi residenti a St. Mark's Place sono curiosamente anche 2 splendidi giovani fotografi, oggi famosissimi, che iniziano la loro carriera proprio collaborando con Punk Magazine. Roberta Bailey è la prima ragazza che sta all'entrata del CBGB's e finisce non solo per firmare 2 dei più famosi fotoromanzi di Punk Magazine che ritraggono un firmamento di attori, la leggenda di Nick Detroit con Richard Hell, David Byrne, Lenny Kaye e Terry York, e il beach party del mostro mutante con Andy Warhol, Joy Ramone, Debbie Harry e Chris Stein, ma addirittura per scattare la celeberrima foto che immortala i Ramones nella copertina del loro disco di esordio. Scusa. David Godlis, invece, arriva a New York nel dicembre del 75, proprio mentre Punk Magazine sta prendendo forma, e dal 1976 in poi cattura con il suo stile notturno emozionante momenti indimenticabili del punk e di New York. A David, infatti, dobbiamo moltissime testimonianze in bianco e nero dei personaggi e dei momenti leggendari lungo la Bowery. Il suo è un vero e proprio diario visivo che accompagna l'immaginario collettivo nel cercare di rivivere la scena underground di New York di quegli anni d'oro. Vogliamo parlarne? Allora, sentiamo proprio da Godlis che cosa significhi per un ragazzo di 24 anni arrivare a New York, trovare il CBGB's e Roberta sotto casa e ritrarre sulle ali dell'entusiasmo una delle più grandi rivoluzioni giovanili di tutti i tempi.
Io volevo venire a New York e scattare foto per strada. Ero un fotografo di strada. Quindi, sfogliando il Village Voice, c'era questo annuncio del CBGB con delle band dai nomi strani, perché quei nomi non erano usuali. Ramones, Suicide o Television non erano nomi per una band a quell'epoca. Così andai sulla Bowery e laggiù non c'era niente, ok? E ovviamente incontrai Roberta all'ingresso, che non sapevo fosse Roberta. Questa ragazza carina e tosta alla reception. Le ho dato i soldi e sono entrato. E poi ho sentito la band che suonava quella sera. Ed erano i Television. Guardavo la gente attorno a me. Non c'erano tonnellate di persone. E ascoltavo la musica, che era molto scarna. Voglio dire, pezzi di chitarra dei Television senza alcun fronzolo e sul palco nient'altro che magliette e jeans neri. Ciò che mi colpì immediatamente fu l'impressione che tutti, in questo posto, dovevano essere fan dei Velvet Underground. E non avresti mai trovato nessun posto in America, ma nemmeno al mondo, in cui a tutte le persone presenti piacessero i Velvet Underground. Quello che fotografi e quello che cerco sono cose che stanno per scomparire e voglio assicurarmi di catturare prima che spariscano. Mi sono reso conto di aver fatto questo a CBGB, come quando ho sentito parlare dei Ramones. Oh, voglio fotografarli. E poi la cosa più bella era che proprio perché New York era in quello stato e stava cadendo a pezzi, potevamo stare lì a fare ciò che ci piaceva. È grezza, è tosta, è grigia, è nera, è bianca. La voglio. Della scena punk che ho ritratto, la prima foto che mi viene in mente è quella di Patti Smith, perché ricordo il momento. Volevo una foto di Patti Smith, perché adoro Patti Smith. Le ho dato un colpetto sulla spalla e ho pensato, è nel punto perfetto. Si vedeva il cartello stradale sullo sfondo. C'era la luce del lampione che le illuminava. Doveva solo rimanere ferma per un quarto di secondo. Ha accettato di farsi fotografare. È il momento. Ho due scatti a disposizione. Un quarto di secondo e tipo... E poi? Ecco, andata. E poi l'altra, di sicuro quella dei Ramones, scattata dal lato del palco, dove puoi vedere la folla e si vedono anche i Ramones. E io adoravo i Ramones. Nella mia mente sarebbero diventati come i Beatles e le grandi star. E questo è tutto ciò di cui hai bisogno per una notte. Non è necessario che poi accada. Tutto ciò di cui hai bisogno è pensarlo per quella notte, in quel momento.
A questo punto, nell'ultimo riquadro disponibile, non resta che scrivere un editoriale. Nelle parole di John Holmstrom, "Don't listen to disco shit, educate yourself. Read punk." All'alba del 1976, dopo che i ragazzi lo hanno realizzato, stampato, assemblato ed incollato a mano, punk numero uno vede la luce della Bowery e va esaurito all'istante senza nemmeno entrare al CBGB's. In men che non si dica, finisce su 16 come l'invenzione di un nuovo media e sul Village Voice come l'ululato del nuovo spirito dei tempi. Lou Reed in persona dichiara a John Holmstrom il suo entusiasmo nel vedere la splendida copertina di Punk Magazine nelle edicole, gomito a gomito con Rolling Stone, Life e Mad. Poi, la notizia che proprio l'intervista fotoromanzo del primo numero di Punk ha convinto la Sire Records a mettere sotto contratto i Ramones, proietta i Punk originali nell'iperspazio della fama perpetua. È proprio così. Lo spirito indomito di un gruppetto di giovinastri che sulla carta ha un destino segnato origina invece una delle più significative rivoluzioni della musica e del costume mondiale che possiamo ascoltare e godere ancora oggi. Con il profumo della carta stampata e il colore dei sogni, vi saluto regalandovi la canzone di questa puntata, I Live for Cars and Girls dei Dictators, e vi invito ad ascoltare la nostra playlist irrinunciabile come l'acqua della Bowery. This is Roger Ramon, stay tuned for more rock and roll and watch out, punk is coming. Il sound design di questo podcast è di Simone Pavan, in redazione Mary Carrère. Prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.
Fast. fast car. I wanna drive a fast car.